grazie.
Grazie Giovanni, buongiorno. Dunque tu non è immediatamente semplice introdurre il libro di Salvatore per me, perché Salvatore in questo libro parla di un grande filosofo, quindi io cercherò di dire quello, l'interpretazione che Salvatore dà di Foucault relativamente ai temi che mi sembrano interessanti nel nostro percorso, nel nostro contesto. Vi leggo il testo che ho preparato e poi vediamo cosa ci dice Salvatore. Allora, che quindi è introduttivo anche un po' rispetto a Foucault in generale, per capire un po', perché magari non tutti di noi l'hanno studiato o letto questo filosofo, per capire un po' che tipo di impostazione di al pensiero. Allora, l'opera Le parole e le cose di Foucault si apre con la citazione di una certa enciclopedia cinese. L'opera Le parole e le cose forse è l'opera teoretica più rilevante di Foucault. È un'opera della metà degli anni 60. La citazione di una certa enciclopedia cinese, così come riportata da Borges, uno scrittore argentino. Nell'enciclopedia vi è una ripartizione degli animali in A, appartenenti all'imperatore, B, imbalsamati, C, addomesticati, D, maialini da latte, E, sirene, F, favolosi, G, cani in libertà, H, inclusi nella presente classificazione, I, che si agitano follemente. A me piace molto questo. J, innumerevoli, K, disegnati con un pennello finissimo di peli di cammello, e gli altri animali non vanno bene. L, eccetera, M, che fanno l'amore, N, che da lontano sembrano mosche. Questo pensiero così lontano e diverso dal nostro risulta stranamente attraente, ma nel momento in cui cerchiamo di capirlo, la familiarità di noi stessi con il nostro pensiero sembra vacillare e constatiamo, scrive Foucault, l'impossibilità pura e semplice di pensare tutto questo. Ma cosa non riusciamo a pensare e perché? La difficoltà, spiega Foucault, consiste nel pensare il tutto, cioè l'insieme capace di comprendere l'elenco seriale delle categorie di classificazione degli animali, non una singola categoria, seppure dal contenuto vago e indefinito, ma l'insieme. La difficoltà per il nostro modo abituale di pensare non è tanto provocata dalla giusta posizione di questi elementi così diversi tra loro. Ciò che conta è piuttosto l'assenza di uno spazio comune, di comunicazione, di connessione tra gli elementi. Emerge la sottrazione della tavola operatoria, ossia di una sorta di superficie che possa raccogliere sul proprio piano enti differenti e operarne un ordinamento. Questi ultimi, quindi, appartengono a un non luogo, capace di aprire uno spazio linguistico impensabile. È la terra delle eterotopie, luoghi inquietanti del linguaggio e del pensiero, perché assediano quelle fondamenta del pensiero e del linguaggio a cui siamo assuefatti, lasciando emergere le discontinuità che lo spezzano e lo aggrovigliano. Le eterotopie, dice Foucault, inaridiscono il discorso e bloccano le parole su se stesse, contestano fin dalla sua radice ogni possibilità di grammatica. E infine dipanano i miti che rendono sterile il lirismo delle frasi. Ora, questo orizzonte di difficoltà profonda, questo orizzonte di difficoltà profonda nel pensare l'altro, indica per contrasto la forza dei sistemi che costruiscono identità, figure della soggettività individuale e sociale, prassi, abitudini, culture. Sono i sistemi dell'ordine del discorso del potere, di cui si tratta di indagare la genesi. E questo è lo scenario a partire dal quale Foucault abbozza il proprio progetto archeologico. La parola archeologia, come vedremo, è propria del lessico di Foucault. L'oggetto di tale indagine è a un primo livello l'episteme, la scienza, diciamo così, il sapere solito, che resta, che sta. Intesa come il campo all'interno del quale è stata tracciata la storia delle condizioni di possibilità delle varie conoscenze o scienze. biologiche, economiche, linguistiche e così via. La teologia ha perciò come obiettivo l'analisi di ciò a partire da cui conoscenze e teorie sono state possibili e dovrà quindi svolgere e ispezionare i diversi campi epistemici all'interno dei quali è accaduta la nostra cultura. Ma, quindi, a un altro livello, l'indagine archeologica ha come oggetto il soggetto, o più esattamente le pratiche di soggettivazione degli esseri umani, cioè le condizioni che li trasformano in soggetti, secondo l'ambiguità del termine. Perché soggetto, come noi sappiamo, in realtà è la traduzione di soggetto, cioè ciò che è gettato sotto, ciò che sta sotto. Quindi noi usiamo soggetto per indicare sia la nostra potenza di soggettività, la nostra capacità, la nostra facoltà di aprirci al mondo, di conoscerlo, no? Il nostro io addirittura, per dir così. Ma soggetto vuol dire anche ciò che subisce, ciò che è soggetto di. Quindi è fortemente ambiguo il termine soggetto. Studiare le pratiche di soggettivazione vuol dire studiare entrambi questi movimenti e vedere quale sia il loro intreccio, come si costruisce la soggettività che al tempo stesso è un porsi nella posizione di subire. Queste condizioni per Foucault sono l'insieme dei giochi di verità, cioè delle procedure e delle regole con cui si separa il vero dal falso. Analizzare questi giochi significa mostrare come si costruisce l'esperienza in quanto problema culturale, conoscitivo, politico e così via. Detto così, in sintesi, il motivo e l'intenzione, che cosa ha studiato Foucault, di cosa si è occupato. Foucault nasce nel 1926, studia l'École Normale, seguendo i corsi tra gli altri di Merleau-Ponty e di Althusser, si laurea in filosofia e in psicologia, diventa assistente di psicologia e lavora al laboratorio psichiatrico dell'ospedale di San Paolo. E veramente il laboratorio psichiatrico, lui si occupava di fare gli elettroencefalogrammi, qualcosa proprio di molto specifico. E intanto studia autori come Nietzsche, Heidegger, Bataille, Lacan e lo psichiatra Ivan, il quale influenza lo psichiatra svizzero, il quale influenza i suoi primi scritti dedicati a malattia mentale e personalità. Nella seconda metà degli anni 50 si trasferisce prima in Svezia, poi in Polonia, per un certo periodo anche in Germania, come addetto culturale, e termina la tesi di dottorato dedicata a follia e sragione, storia della follia nell'età classica. Rientra quindi in Francia e inizia la carriera universitaria che lo condurrà a occupare nel 1970 la cattedra di storia dei sistemi di pensiero al Collège de France, quindi nella massima istituzione culturale francese. Intanto, durante gli anni 60 ha pubblicato due libri importanti dal punto di vista teorico e metodologico: Le parole e le cose, nel 1966, che si apriva appunto con l'enciclopedia cinese di Borges, e La teologia del sapere, nel 1963. Negli anni 70 Foucault intensifica un impegno di militanza sociale che si estende su vari fronti, dalla fondazione del gruppo di informazione sulle prigioni, al sostegno degli immigrati arabi, alle proteste contro il regime franchista e i regimi dittatoriali dell'America Latina, all'appoggio ai dissidenti del regime sovietico. In seguito Foucault sarà anche un attento cronista della rivoluzione iraniana, della comunista. Nel 1975 esce Sorvegliare e punire, seguito l'anno dopo da La volontà di sapere, prima parte di una storia della sessualità progettata in 6 volumi, ma ne compariranno solo altri 2, L'uso dei piaceri e La cura di sé, entrambi usciti nel 1984, anno della morte di Foucault. Cioè di Foucault muore 25 anni fa. Risulta abbastanza chiaro, anche semplicemente dai titoli delle sue opere, come Foucault si sia preoccupato di studiare le emergenze della differenza, di ciò che, in quanto impensabile e irriducibile, la follia, la sessualità, la ricerca del piacere, il crimine, appartiene a quel silenzio del logos che deve essere messo a tacere, proprio producendo discorsi che lo marginalizzano e spazi che lo rinchiudono e sorvegliano. La teologia del sapere è in quest'ambito un metodo genealogico che ha lo scopo di risalire, a partire dai campi del sapere organizzato, che con i loro linguaggi e le loro istituzioni politiche, mediche e giudiziarie hanno stabilito la verità dei loro oggetti, a quei conflitti tra senso e non senso, a quelle fratture e discontinuità storiche che hanno prodotto come reazione proprio la stabilizzazione di quei saperi. D'altro canto Foucault, soprattutto nell'ultima fase della sua riflessione, ha cercato anche di mostrare come dalla consapevolezza e dalla presa in carico della forza di tali differenze possa emergere quella cura di sé che potrebbe imporsi come dimensione etica dell'uomo contemporaneo, cioè come orizzonte a partire dal quale costruire la relazione con altri. Il libro di Salvatore Natoli di tutto questo appunto ci parla, della verità in gioco nel processo genealogico, cioè dei giochi della verità che secondo Foucault caratterizzano la nascita dei nostri saperi, delle nostre pratiche e ci costituiscono come soggetti psicologici e sociali. Il libro è composto da una densa e utilissima introduzione, pensata come viaggio non tanto nella specificità tecnica del metodo foucaultiano, ma nella sua intenzione fondamentale. E da tre capitoli di diverso tema e anche di differente difficoltà, dedicati il primo alla genealogia della ragione moderna, grande tema teoretico di Foucault, il secondo al rapporto tra sapere e dominio, dove dominio si dice dei corpi e sui corpi, e il terzo al rapporto tra linguaggio e discorso, cioè la questione della comunicazione e della comunicabilità, della costituzione delle prassi nel e attraverso il discorso. Segue infine un appendice che riprende a livello teoretico personale gli argomenti antropologici e semiotici in precedenza trattati. Dirò ora solo qualcosa in rapporto all'introduzione della seconda parte del libro, per aprire un dialogo con l'autore e introdurre qualche questione, soprattutto la seconda parte perché è quella che mi pare che sia la più interessante per il nostro dialogo, per il nostro discorso. La prima parte è una parte, diciamo, la prima parte del libro di Natoli è una parte dal punto di vista filosofico molto strutturata, diciamo, e quella parte anche più difficile da leggere, molto utile per entrare nei meccanismi del pensiero foucaultiano. Le altre due riguardano argomenti interessanti, io mi fermo di più sulla seconda, sulla terza magari pongo con una questione. Quindi dirò qualcosa in rapporto all'introduzione alla seconda parte, eccetera, eccetera. Sottolineando però subito che Natoli, tra i pochissimi filosofi italiani, ad avere tre filosofi che sono teoreti, oserei dire l'unico, ma forse mi sbaglio, tra i pochissimi filosofi italiani ad aver pensato, elaborato e per certi aspetti, a me pare, poi lo dirà lui eventualmente, continuato il progetto di Foucault nella direzione di quella che Natoli chiama etica del finito. Ecco, tra parentesi devo dire, questo è un punto importante, cioè il fatto che un filosofo che fa teoria oggi pensi Foucault vuol dire, scusatemi la battuta banale, che non è ingenuo, cioè che riesce a cogliere le rappresentazioni, i campi oggettuali in un modo non meramente naturalistico, non meramente dogmatico. Questo è da ricordare perché oggi anche filosofi importanti che da noi fanno teoria talvolta sembrano scordare queste cose. La ricerca di Foucault, ci spiega Natoli, prende avvio dalla questione della soggettività. Chi o che cosa è il soggetto, chi o che cosa è l'uomo. L'essere umano, il soggetto, è innanzitutto una rappresentazione, una figura, come diceva che l'uomo è un'invenzione recente, è una figura descritta e parlata da molti saperi, dai saperi delle scienze, della psicologia, della sociologia, della medicina e così via. Ora, tutti questi saperi, che costituiscono ciò che sappiamo dell'uomo, e quindi ciò che per noi l'uomo è, mutano, si intrecciano, si rincorrono, variano, ma nei lunghi periodi storici si istituzionalizzano, diventano composizioni unitarie di senso e giungono a formare un'immagine coerente dell'uomo. In questo progressivo strutturarsi, scrive Anatoli, i saperi non sono eterogenei al potere, ma, al contrario, l'esercizio del potere genera saperi e il sapere si struttura e consolida il potere. Anatoli fa vedere molto bene come quest'idea della sintesi del potere e sapere. Forse un'idea tipica della modernità, lo troviamo pienamente in Bacone, per esempio, no? Questa idea. Ma come in Foucault si declini diversamente, cioè il rapporto tra sapere e potere acquisti, come vedremo, un senso diverso. E studiare questi saperi significa allora studiare come il potere pensa all'uomo allo scopo di renderlo soggetto, allo scopo di ergersi come potere sovrano. Il rapporto reversibile e incessante tra sapere e potere è allora l'oggetto della ricerca, l'oggetto di una filosofia politica che mostra come il sapere sui corpi, i corpi degli individui e i corpi sociali, sia in realtà il potere su di essi. Ecco, sottolineerei un po' questo tema. Il sapere sui corpi è in realtà dominio. Il sapere sui corpi è in realtà il dominio, il potere sui corpi. E bisogna aggiungere qui, il sapere in quanto è comunicato, in quanto diventa intersoggettivo, in quanto è sapere sociale, in quanto si istituzionalizza, è potere sui corpi. Controllo, dominio dei desideri e delle intelligenze. Poiché il potere, come il sapere, è plurale, e si distribuisce in una serie di reti di potere che esprimono diversamente, con diversi linguaggi nei differenti contesti, fondamentali meccanismi di interdizione, si tratta allora di dipanare queste reti attraverso quella che Foucault chiama una microfisica del potere, un'indagine sull'insieme delle procedure che permettono a un certo sapere, piuttosto che un altro, scrive Anatoli, di impiantarsi, di prevalere e di mutarsi in potere. Lo scopo filosofico della ricerca consiste allora in questo: nel sapere in quale misura il lavoro del pensare, la propria storia, può liberare il pensiero da ciò che esso pensa silenziosamente e permettergli di pensare in modo diverso. Dove pensare in modo diverso vuol dire pensare fuori e oltre i lacci del potere. Quindi pensare la propria storia, no? questo momento di ripiegamento su sé, che ha diversi livelli di possibilità a partire dalla propria biografia, no? Ma a partire dal proprio contesto, per riuscire a pensare in modo differente. Pensare in modo differente è in realtà questo progetto di emancipazione tipicamente filosofico, questo, come avrebbe detto Kant, uscire dallo stato di minorità che è imputabile a se stessi, è quasi quanto di più difficile ci sia. È il lavoro filosofico, ma è difficile. E Foucault ha fatto dei passi avanti impressionanti in questo. E ripeto, pensare così vuol dire, questo è il tipico, è l'idea stessa di emancipazione illuminista, vuol dire conquistare libertà. L'indagine è quindi genealogica e si muove sul piano della storia, ma non è un'indagine soltanto semplicemente storica, perché se è vero per Foucault che non esiste un soggetto trascendentale o a priori che venga, per dir così, prima della storia, esiste un a priori storico che si determina come ordine del discorso, organizzazione strutturale significativa che permette di cogliere il senso stesso degli eventi storici, che permette di descriverli e quindi che permette l'esistenza sul piano delle nostre pratiche dotate di significato. Ecco, che cosa significa? Significa che l'esistenza di quelle che noi pensiamo come oggetti, meri oggetti, in realtà è sempre di interna a un ordine del discorso, è sempre un grumo di sapere l'oggetto. Ecco. Allora, l'a priori storico in quanto discorso è il campo discorsivo all'interno del quale siamo gettati e all'interno del quale rappresentiamo il mondo in un certo modo. Rendersi conto di questo campo discorsivo, di questo a priori storico, è ciò che permette di oggettivarlo in qualche, per qualche misura. Una pratica discorsiva, spiega Ratori, si produce come sistema di regole. Il discorso come tale si fa ordine ed è vincolante. Gli oggetti si danno perché esistono i discorsi in cui si formulano. Si intende i discorsi come pratiche, pratiche di vita, pratiche sociali, pratiche culturali. Foucault vuole allora far emergere queste strutture di ordinamento, qui c'è un punto di virgola, ma in realtà è una virgola sbagliata. Perché per Foucault il potere è un atto istitutivo, istituisce nel fatto l'oggetto e ne determina il significato. Ma ciò in cui il potere si istituisce e ciò che fa essere oggetto del suo dominio è il corpo, sono i corpi, i nostri corpi. Il potere si oggettiva, scrive Natoli, perché prende corpo nei corpi. Sui corpi viventi sono incisi i segni del dominio, segni che sono regole di comportamento, ma anche amministrazione del desiderio. Pensate a tutto il discorso sulla sessualità, costruzione del senso, della vita e della morte. Non c'è bisogno di fare esempi. Il corpo allora parla il potere, così che quando Foucault tratta di corpi disciplinati, allude a tutti quei sistemi regolativi attraverso cui si canalizza e si distribuisce l'energia dei corpi. Nella storia della teoria, per esempio, si tratta della pratica dell'internamento, che è un'operazione di potere sui corpi, nella quale il potere si esprime. Scrive a proposito Natoli: il mondo dell'internamento è quanto mai composito, quanto mai eterogenea è la tipologia degli internati. In ogni caso, il tratto comune, la funzione dominante che caratterizza il grande internamento, coincide con l'esplicarsi di una logica di potere, con un esercizio immanente e generalizzato di dominio. La logica del potere si articola con le ragioni dell'etica. La morale si fa paradigma del comportamento del costume, discrimina tra il razionale e l'irrazionale. La logica conviene all'etica, la razza alla coercizione. L'imperativo dell'ordine fa tutt'uno con la sana ragione, e chi non comprende quest'ordine non vi si adegua, o comunque vi si sottrae, appartiene al mondo del delitto e infine della follia. Ecco, vi prego di notare in questa citazione le parole etica, morale, costume, logica, ragione, sana ragione. Allora, il sapere diventa potere costruendo queste cose, costruendo la sana ragione, costruendo la morale, costruendo il costume. Ecco. Quindi qui queste parole non sono, sono da prendere, diciamo così, in senso un po' derogatorio, non so cosa vuole, per dire così. No? Ecco. Non è la costruzione di un orizzonte etico condivisibile, no? Di un'abitazione comune, in questo senso ethos, no? Ma è proprio la regola del comportamento che è l'espressione della convergenza tra sapere e potere, no? Sui corpi. Foucault quindi ci insegna, scrive Natoli, che il potere mette in gioco i discorsi sviluppano azioni, infine prendono i corpi vivi. In essi si fa visibile il gioco stesso. Poi due questioni in modo estremo, giusto per aprire anche un po' il discorso, in modo così rapido. Foucault è morto 25 anni fa, eh? Quindi in che modo oggi è un quarto di secolo dalla morte di Foucault, in un'epoca, secondo me, essenzialmente diversa da quella della tarda modernità in cui Foucault è vissuto, si delinea il rapporto sapere e potere. Ci sono delle questioni che Foucault non poteva vedere, cioè perché non c'erano, diciamo così, e che riguardano, secondo me, due grandi aspetti delle nostre problematiche. Da un lato, tutto l'orizzonte che chiamiamo bioetico, e dall'altro, è ancora più pervasivo e davvero strutturante dei comportamenti, incisivo, è tutto l'orizzonte comunicativo attuale. Cioè, la potenza di questo orizzonte comunicativo non c'era allora, non c'era. La potenza di formattazione dei soggetti da parte dell'orizzonte comunicativo mediatizzato non c'era, e che comprende anche tutto l'immaginario della merce, la simbolizzazione della merce, no? Tutto l'orizzonte del consumo. Oggi non ha senso, diciamo così, il valore d'uso, e il valore di scambio è determinato dal valore simbolico delle merci, e il valore simbolico è determinato dalla circolazione comunicativa. Quindi è un problema enorme, e ha questo colorare di tutto su questo, in modo specifico. E quindi quali siano le attuali condizioni di possibilità di una biopolitica? Cioè, quale via costruttiva, oltre a quella critico-analitica, come fondamentale, se oggi efficace per riprendere possesso dei nostri corpi. Grazie.